Benvenuti, benvenuti a questo nuovo episodio di Guida Galattica per Fisioterapisti Podcast. Oggi sono molto contento di presentare la nostra ospite Federica Bucci. Ciao Federica e benvenuta.
Ciao Paolo e ciao a tutti.
Oggi con Federica, come avete visto dal titolo del podcast, parleremo di un argomento un po' diverso, di fisioterapia e filosofia. Per cui, come sempre, Federica, iniziamo chiedendo al nostro ospite di presentarsi alla nostra community, per cui se ti va di raccontarci qualcosa in più su di te, su quello che è stato il tuo percorso formativo e anche quello professionale.
Sì. Allora, come hai detto, mi chiamo Federica, sono una fisioterapista che attualmente studia filosofia. Mi sono laureata come fisioterapista all'Università Politecnica delle Marche. Ho finito l'università, ho subito iniziato a lavorare sia in studi privati convenzionati che in una RSA. E ho portato avanti la mia formazione con un master universitario in fisioterapia sportiva all'Università di Pisa, anche perché in quel periodo, diciamo, mi interessava molto l'ambito sportivo, stavo preparando una maratona, quindi due cose andavano molto bene insieme. Poi ho continuato a fare corsi, però ecco, lì c'è stato un po', diciamo, un cambio di orientamento, perché ho iniziato a capire che i corsi che facevo, ma anche a livello universitario, non mi interessavano così tanto, come invece mi interessava magari avere un'idea, una conoscenza un pochino più ampia. Quindi ho iniziato per conto mio a leggere di filosofia della medicina e poi alla fine ho deciso di iscrivermi al corso di laurea in filosofia all'Università di Macerata e mi sono laureata in filosofia alla triennale e adesso sto studiando la magistrale che spero di finire a breve.
Ah, bene, perfetto. E infatti, diciamo, la prima domanda è proprio su questo tuo percorso, che hai il percorso triennale che hai finito e mi raccontavi che la tua tesi di laurea è stata sul concetto di filosofia e etica della cura. E quindi ti volevo chiedere di raccontarci qualcosina in più su questo argomento.
Sì, guarda, in realtà quando è stato il momento di scegliere l'argomento della tesi laurea triennale, avevo già le idee abbastanza chiare perché comunque volevo mettere insieme la mia attività, la mia esperienza quotidiana lavorativa con il campo della riflessione etica, perché è quello che insieme all'epistemologia mi interessa un pochino di più. E in effetti i due argomenti che diciamo sono saltati fuori riguardavano uno la neuroetica, che comunque è una parte molto interessante che insomma riflette sulle implicazioni etiche degli studi neuroscientifici, e l'altra era appunto l'etica della cura. E diciamo che la scelta è stata fatta proprio in base alle letture, perché una volta che ho iniziato a leggere diciamo le due autrici che poi ho approfondito con la tesi, che sono Marie Denezel e John Tronto, mi sono appassionata molto a loro due e quindi poi diciamo che la scelta è stata abbastanza semplice. Anche se diciamo l'etica della cura non è qualcosa che riguarda necessariamente l'ambito delle cure mediche, è qualcosa che riguarda proprio la riflessione etica in generale. Poi io magari l'ho un po' più approfondita grazie appunto a questa autrice Marie Denezel nel campo delle cure mediche. Infatti, in generale, etica della cura è quello che si definisce un paradigma etico, quindi è tipo un modello di riferimento che guida le nostre scelte, o almeno dovrebbe aiutarsi a guidare le nostre scelte. Si basa questo, ma come altri paradigmi etici, sul presupposto che noi siamo degli esseri che, a differenza magari degli animali, possiamo appunto agire ed effettuare delle scelte che sono scelte che a volte vanno anche contro determinati istinti, come ad esempio quello di sopravvivenza. Noi siamo liberi di scegliere di sacrificare la nostra vita per qualcos'altro, che sia un ideale o un'altra persona. E questa è una cosa che va proprio contro l'istinto di sopravvivenza, che diciamo invece è quello che guida un pochino di più in generale il mondo animale. Ovviamente nel momento in cui noi dobbiamo effettuare delle scelte, è importante anche capire quando una scelta è giusta, quando una scelta è sbagliata, e questi paradigmi etici ci aiutano proprio in questo. Poi consideriamo anche che il nostro lavoro, comunque in generale il lavoro delle professioni sanitarie, i lavori in medicina, ci mettono molto in gioco su questo fronte, perché comunque ci troviamo spesso a decidere a livello proprio etico cosa è giusto e cosa è sbagliato. A volte le norme, quelle stabilite come i codici deontologici, sì, sono bei punti di riferimento, ma poi in pratica spesso non ci aiutano così tanto. L'etica della cura invita più che altro a tenere in considerazione, nel momento in cui dobbiamo effettuare delle scelte, a proprio basarsi sulla situazione concreta e a pensare all'uomo e alla persona che abbiamo davanti anche in relazione a tutto il suo contorno, quindi a tutte le persone che poi sono coinvolte in una determinata nostra scelta, perché soprattutto quando riguarda comunque un'altra persona, come le scelte che noi dobbiamo fare. Sono scelte che comunque coinvolgono la persona, ma anche le sue relazioni e anche, diciamo, la sua storia. Quindi le scelte che facciamo avranno delle conseguenze e si attuano su, comunque, con una persona e su una persona che ha anche un passato. Quindi, diciamo, è un modello che proprio invita molto a tenere in considerazione la situazione concreta della persona nella sua, diciamo, nella sua storicità. E questo è importante perché invece diciamo, il paradigma più tradizionale, più diffuso anche a livello proprio dei luoghi di cura, è quello che conosciamo anche tutti un po' meglio perché si chiama etica della giustizia, ma è quello che si invita un po' a pensare agli ideali universali, quindi l'imparzialità, prendere una scelta che sia il più uguale possibile per tutti, o considerando anche un principio che può essere universale, quindi che può essere replicabile in tutte le situazioni simili. E questo va bene perché è giusto che ci guidino questi principi importanti, però ecco, la mia tesi faceva emergere proprio la necessità di in realtà tenere in considerazione entrambi i paradigmi. Quindi sì, guardare qualcosa che possa essere valido a livello universale, ma anche sempre tenere in considerazione la situazione concreta e quindi la soluzione più giusta per ciascuno.
Perfetto, grazie. E diciamo in questa chiacchierata di oggi vorremmo andare a toccare un pochettino di temi diversi, cercare di fare un po' delle riflessioni più generali sulla nostra professione, ma soprattutto su quelli che sono i rapporti umani e quelli che sono i rapporti tra il fisioterapista e il paziente. E quindi la prima domanda voleva essere su questo, sulla relazione tra fisioterapista e paziente. E quanto secondo te questa relazione è stata cambiata dall'avvento delle tecnologie?
Allora, questo campo qua, cioè il campo che prende in considerazione proprio la tecnologia, soprattutto in medicina, diciamo, è molto sviluppato sia in modo positivo che in modo negativo, perché sicuramente si tende molto a dare la colpa alla tecnologia di, diciamo, rendere un pochino più sterile, più fredda la relazione tra medico e paziente. Però in effetti è importante anche considerare che è grazie alla tecnologia che noi siamo riusciti comunque a curare sempre più patologie e ad aumentare le nostre conoscenze. Forse il problema è che la tecnologia a volte viene messa in relazione con quello che viene chiamato disumanizzazione delle cure, che è appunto la perdita di quella che si chiama la perdita di valori umani all'interno appunto dei luoghi di cura. E che sono quei valori di cui in realtà la relazione di cura si nutre, perché comunque la presenza, l'ascolto, la vicinanza, l'empatia anche, sono cose che diciamo, devono essere presenti nella relazione tra medico-paziente, tra fisioterapista-paziente, tra professionista della salute e paziente in generale. La tecnologia viene vista anche come uno dei fattori che ha portato a questa disumanizzazione delle cure. Però allo stesso tempo quello che bisognerebbe tenere in considerazione è che la tecnologia è ancora, almeno in campo medico, non mi azzardo a dirlo in generale perché ci sono punti di vista molto diversi, ma in campo medico è ancora uno strumento nelle nostre mani. Infatti quello che si dice è che è importante l'uso che ne facciamo. A questo livello viene denunciato quello che si chiama un uso totalitario della tecnologia, cioè quando noi ad esempio, come fisioterapisti, in realtà iniziamo a non vedere più il paziente, ma siamo più concentrati e più orientati sull'immagine del paziente che ci viene restituita, ad esempio, da un esame strumentale, da una risonanza, da una radiografia. Mentre invece, appunto, la tecnologia dovrebbe essere proprio quello strumento che si aiuta a raggiungere un fine, che è appunto il benessere dei pazienti. E tra l'altro però la tecnologia non riguarda, cioè il problema di questo uso totalitario della tecnologia, dobbiamo fare attenzione perché non riguarda solo noi, a volte riguarda proprio il paziente stesso, perché se penso che abbiamo fatto tutti un po' caso a questa cosa, ma capita spesso che appunto le persone chiedono loro stesse sempre più esami, quindi vogliono sempre più ottenere altri esami, vogliono altre prescrizioni. E anche a noi spesso richiedono se è necessario altro, quasi perché ne hanno bisogno. Perché infatti si dice che anche il paziente, quindi io dico paziente, ma alla fine anche noi siamo pazienti spesso, anche il paziente inizia a non fidarsi più del proprio corpo, e questo è il rischio di un uso totalitario della tecnologia. Cioè io in realtà sì, mi sento bene, mi sento meglio, ma non, in realtà di questa cosa non mi fido. Il mio corpo mi dice questo, ma finché non ho un riscontro a livello della risonanza, a livello della radiografia, in realtà io non sono tranquillo. E quindi dobbiamo anche tenere in considerazione questa cosa qua. Però per evitare proprio che la tecnologia diventi una barriera, anziché invece qualcosa che rientra nelle nostre competenze, bisogna tenere presente che è uno strumento e che dobbiamo utilizzarlo come tale.
Certo, però a prescindere poi dagli strumenti esiste poi l'approccio che uno ha alla comunicazione col paziente. Quindi sappiamo che in passato c'era il modello biomedico dove il medico parlava ex cathedra e quindi l'ipse dixit del medico verso il paziente in questa relazione unidirezionale. Mentre invece ci sono delle alternative, no? E quindi ti volevo chiedere appunto quali sono queste alternative.
Sì, guarda, questa del modello biomedico è tanto interessante perché diciamo che ha una base filosofica, quindi c'è proprio una, diciamo, correlazione tra la riflessione filosofica e invece il modello di riferimento anche in medicina. Perché in effetti il modello biomedico, diciamo che si basa su una riflessione che è quella che risale a Cartesio. Cartesio diciamo che insomma, è abbastanza famoso come filosofo e tra le sue tante insomma, riflessioni ha effettuato questa divisione, che è anche abbastanza famosa anche questa, tra quella che lui chiama res cogitans e res extensa. Dico queste cose perché in effetti poi fa anche capire quanto il modo in cui concepiamo l'uomo poi ha come effetto il creare un determinato modello, che è appunto il modello biomedico, e questo ha come effetto poi anche la relazione, il modo con cui noi ci approcciamo al paziente. Perché nel momento in cui Cartesio ha diviso la res extensa, detta proprio semplice, la sostanza che noi riusciamo a, la chiama sostanza estesa, quindi tutto ciò nel mondo che noi riusciamo a misurare perché ha una larghezza, una lunghezza, una profondità, e invece lo divide dalla sostanza pensante che invece non ha queste caratteristiche. La conseguenza di questo è stata una divisione anche all'interno dell'uomo, che ovviamente ha una parte che è una parte che, noi, che è estesa, quindi che noi possiamo misurare, quantificare, possiamo produrre dati e che sicuramente ha attratto molto di più l'interesse della medicina rispetto che la sostanza pensante, che appunto non avendo queste caratteristiche, anche diciamo un pochino uscita dall'ottica della medicina. E ovviamente nel momento in cui io baso le mie conoscenze anche su questi dati e queste misure che io riesco a fare sul corpo, la conoscenza che ne deriva ovviamente è la conoscenza del professionista sanitario. Ovviamente se io penso che tutto quello che posso conoscere della patologia e del corpo del paziente è qualcosa che è nelle mie mani, tenderò a approcciarmi al paziente ovviamente nel modo che noi sappiamo, nel modo che adesso viene sicuramente criticato, quindi quello per cui io ti dico cosa fare, qual è la soluzione e tu devi semplicemente eseguire. Se invece cambiamo il modello di riferimento dell'uomo, quindi iniziamo a concepire l'uomo invece come qualcosa di complesso, come un sistema complesso, che è poi quello anche che ci dicono gli studi neuroscientifici, ma anche gli studi in medicina, che comunque appunto l'uomo è un sistema all'interno del quale i vari sistemi, quindi corpo, mente, cervello, ma anche ambiente, sono in continua relazione tra loro. Non esiste questa divisione nettamente corpo, ma ovviamente c'è questa relazione. Allora anche le mie conoscenze mediche riguardo alla patologia, riguardo al corpo, sono delle conoscenze che ovviamente rappresentano solo una parte di quello che è in realtà la persona e questo sistema complesso. E per arrivare e raggiungere il mio obiettivo, quindi quello di aiutare la persona a stare bene, ovviamente devo, diciamo, completare le mie conoscenze con le conoscenze che invece porta il paziente. Sono tutte le conoscenze che io non posso avere. E diciamo, di conseguenza diretta, questo porta a una relazione che è più aperta al dialogo, è una relazione tra pari, è una relazione in cui si va avanti insieme. Quindi ecco, per le alternative in realtà si basano proprio su una concezione diversa dell'uomo, che poi insomma vedo anche che adesso è molto supportata da vari studi scientifici, quindi spero che ci siamo.
Eh sì, infatti. E invece, insomma, abbiamo parlato delle tecnologie, di come ci stanno aiutando. E una delle cose che succede spesso è che quando si va a fare un esame strumentale, vengono fuori dei risultati che spesso sono risultati normali, fisiologici, che abbiamo con il passare dell'età. Però vengono percepiti magari come patologici. E quindi la mia domanda era su quello che è il concetto di normalità e come possiamo fare a distinguere fra normale e patologico e a passare questo concetto anche al paziente.
Questa domanda non è facile, nel senso che il concetto di normalità è un concetto molto, molto discusso e molto ampio, anche perché tiene in considerazione non solo il rapporto con la patologia, ma e quindi anche con la salute, ma anche il rapporto in generale, diciamo, a livello culturale, a livello della società. Però nel momento in cui dobbiamo considerarlo proprio, diciamo, correlato alla salute, è uno di quei concetti che è proprio difficile da definire, perché sembra, diciamo, lo utilizziamo continuamente, poi noi con la nostra professione è anche uno di quei concetti che è un po' il riferimento del nostro agire, diciamo, a livello professionale. Però ecco, sembra facile da definire, poi nel momento in realtà in cui uno ne deve parlare, sono quei concetti che un po' sfumano. In generale, diciamo, normalità ha già nella sua etimologia un po' il richiamo alla norma, e questo un po' ci può aiutare, no? L'idea di una norma, di una regola a cui ci dobbiamo riferire. Però anche qui, norma, come stabiliamo questa norma? Cioè, cos'è questa regola su cui ci dobbiamo basare? Su questo la filosofia della medicina anche ha riflettuto tantissimo. Io ho letto un saggio di Georges Canguilhem, un libro, e un libro di Ricoeur, che sono due filosofi, uno è un filosofo della medicina, invece un altro è, diciamo, un filosofo morale, e che appunto hanno discusso proprio questo. E forse può aiutare un pochino a riprendere la loro riflessione sul concetto di normalità e patologia a livello biologico. Loro individuano diversi livelli su cui può essere individuata questa, diciamo, divisione, ma a livello biologico, che è appunto il primo livello, diciamo, proprio quello basilare, nel quale possiamo individuare ovviamente delle irregolarità, diciamo che loro dicono proprio che qui la norma inizia ad avere due significati. Nel senso che possiamo intendere la norma come livello, come media statistica, quindi come una media di riferimento. Dall'altra parte, però, la norma può essere anche intesa come un ideale, quindi un benessere completo, una diciamo, una completa efficienza anche corpo-mente, e va tutto bene finché appunto abbiamo chiara questa divisione. Poi invece nella storia, diciamo, e anche nell'utilizzare il concetto di normalità, queste due cose vengono confuse, c'è proprio un'ambiguità, la norma intesa come media e la norma intesa come ideale. E il problema, che poi è proprio quello che vediamo poi nella nostra società, è che la norma come media è stata elevata alla norma come ideale. E questo ha creato ovviamente parecchi problemi, innanzitutto perché, diciamo, ha alzato questa media. E questo vuol dire anche che sotto questa media, quindi all'interno della patologia, perché appunto si discosta da questa media, rientrano sempre più cose, sempre più, diciamo, manifestazioni del corpo. Ma anche perché nel momento in cui si confonde tra media statistica e media ideale, il concetto anche di salute che viene fuori è quello, loro lo chiamano, Ripper lo chiama un concetto insolente di salute, perché è da una parte paradossale, nel senso che se noi intendiamo la salute riferita a una determinata norma, che è una norma ideale, è ovvio che questo corrisponde in realtà a una parte veramente limitata della vita dell'essere umano, e poi se siamo fortunati. E per esempio non rientrerebbero minimamente all'interno della salute i neonati, perché comunque non sono pienamente efficienti, non sono ancora nel loro benessere, non sono, appunto, non hanno questo livello di salute, ma anche gli anziani, appunto, perché hanno in ogni caso una dipendenza, non sono una dipendenza, sì, anche una dipendenza, non sono nel pieno della loro efficienza fisica. E quindi, nonostante in realtà noi sappiamo che possono essere in salute pur essendo anziani, quindi non è correlato necessariamente, non sono correlate necessariamente queste due cose. Quindi ecco, è più che altro importante tenere presente questo. Per me questa divisione anche nella nostra pratica quotidiana è utilissima, proprio nel riuscire a, diciamo, non confondere la patologia intesa proprio come distanza da una norma media, una norma intesa come media, e invece la patologia intesa come la distanza da qualcosa che però poi è raggiungibile.
Sì, no, chiarissimo. E penso che poi questa divisione di cui abbiamo parlato adesso tra normale e patologico ci introduce poi alla prossima domanda. Ne abbiamo parlato qualche mese fa in un'altra intervista con Joshua Zadro, che ha pubblicato diversi articoli su overcoming overuse, quindi superare quello che è l'uso eccessivo dei trattamenti medici. E quindi la mia domanda per te era proprio su questo tema qui, sul tema dell'ipermedicalizzazione. Come facciamo a capire se il trattamento che stiamo offrendo al nostro paziente è appropriato o eccessivo?
Allora, guarda, io ho seguito l'anno scorso un seminario con la professoressa Bertolazzi, che è una sociologa dell'Università di Macerata, che trattava proprio questo. Poi lei, proprio come tema di ricerca, approfondisce la medicalizzazione, quindi era proprio questo il tema. È stato molto interessante, perché in effetti questa medicalizzazione, come anche come processo, è sempre più presente nella nostra società. E appunto riguarda il fatto che, diciamo, manifestazioni o comunque patologie che prima non erano considerate tali, adesso invece rientrano proprio nel, diciamo, anche nei manuali di medicina. E basta pensare al, non so, alla calvizie o alla sindrome premestruale o all'iperattività dei bambini. Queste sono tutte cose che prima non rientravano in questo. E sicuramente qui ha un ruolo molto importante la tecnologia, perché la tecnologia ci ha permesso comunque di curare più malattie, ci ha permesso anche di indagare più a fondo, e questo nel bene ovviamente ci ha aiutato molto, ma dall'altra parte ha anche elevato le nostre pretese, no? Nel pensare a cosa in realtà può essere guarito. È anche vero che esiste anche il processo opposto, cioè la demedicalizzazione, che però ovviamente non è poco presente. Diciamo che se pensiamo ad esempio all'omosessualità, che prima era una patologia e nel 1974 mi sembra è stata depennata dal manuale delle patologie mentali, ecco, l'omosessualità è un esempio del processo inverso, che però diciamo caratterizza poco la nostra società, che invece è molto più tendente alla medicalizzazione. Però ecco, per me la cosa importante nella nostra pratica quotidiana è sicuramente tenere in considerazione questo, cioè quando una persona entra nel nostro studio, noi dobbiamo già sapere che il contesto culturale e sociale in cui ci troviamo è questo. Sempre più cose vengono considerate patologie e quindi le persone tenderanno sempre di più a cercare di risolvere dei problemi che magari ai nostri occhi e con le nostre conoscenze sono anche non problemi. E questa già consapevolezza per me ci aiuta molto anche a capire quello che succede, diciamo, nella mente del paziente. Dall'altra parte, per me ci può guidare molto l'idea di normalità che di cui parlavamo prima. Se noi sappiamo che comunque ci può essere questa confusione tra un determinato tipo di normalità e un altro modo di intendere la normalità, sappiamo anche che magari è il caso di ridiscutere col paziente qual è la normalità che lui intende recuperare. E poi magari qui entra in gioco anche tutta la parte educativa del nostro lavoro che ecco, sicuramente è importante.
Certo, sicuramente. E poi Federica, ci stiamo avviando verso la conclusione. L'ultima cosa che ti volevo chiedere è un po' di tutti i temi di cui abbiamo parlato oggi. Abbiamo cercato di mettere insieme un po' tante cose anche un po' diverse tra di loro. Hai citato alcuni autori. Hai qualche consiglio di libri o letture per fisioterapisti che possono essere utili un po' rispetto anche ai temi di cui abbiamo parlato oggi?
Sì, guarda, io li do molto volentieri questi titoli perché veramente di ogni domanda se ne sarebbe potuto parlare ore perché sono temi tanto interessanti, poi soprattutto per noi, penso. Allora, guarda, c'è stato un libro che è stato scritto proprio per noi perché si chiama Filosofia per i professionisti della salute, da anche recentemente, mi sembra, ora ce l'ho qui, ve lo faccio vedere. Si chiama Filosofia per i professionisti della salute, di
Sì.
Roberta Sala, che è una professoressa di bioetica all'Università Vita San Raffaele, insegna proprio di Milano e insegna proprio alle professioni sanitarie. Quindi è comunque da una parte complicato perché parla di filosofia, ma proprio i temi che interessano a noi. Un altro libro che è molto interessante è un libro di Marie Denezel. Anche questo ve lo faccio vedere perché magari il nome è un po' particolare, si scrive così, Marie Denezel. E si chiama appunto Prendersi cura degli altri. Considera che il sottotitolo è Pazienti, medici, infermieri e la sfida della malattia. È interessante perché parla proprio dei luoghi di cura, raccoglie sia le testimonianze dei pazienti che le testimonianze dei professionisti sanitari e quindi per me ci possiamo ritrovare molto in questo. E poi in ultimo, questo forse è proprio il più filosofico per eccellenza, è Il normale e il patologico. Questo è proprio un libro di filosofia della scienza e filosofia della medicina, è datatissimo perché è del 1966. Però nonostante questo è ancora, insomma, il punto di riferimento per la filosofia della medicina. Poi, insomma, Georges Canguilhem non è famoso al grande pubblico, però è stato il maestro di molti filosofi famosi, quindi è importante.
Bene, ti ringrazio, sono sicuramente adesso sulla lista dei prossimi libri da acquistare. E invece ti volevo chiedere, qualora qualcuno dei nostri colleghi volesse approfondire alcune delle tematiche, magari farti delle domande, c'è un modo per contattarti, sei su social media o via mail, quale potrebbe essere il modo migliore?
Guarda, io lascio volentieri la mia mail, così se qualcuno volesse scrivermi, magari se indicando in oggetto medicina e fisioterapia, così capisco subito di cosa si tratta. Però sì, sarei anche contenta perché insomma parlo volentieri di queste cose.
Va
E la mail la dico?
bene. Sì, se puoi, sì.
Fede.b.85@alice.it.
Perfetto. Grazie anche a Federica, è stato davvero molto, molto interessante ascoltarti.
No, grazie a te e grazie a voi che avete ascoltato.
Grazie a tutti voi e ci vediamo presto per il prossimo episodio del podcast di Guida Galattica per Fisioterapisti. Ciao a tutti.